Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi. Il Signore è vicino. Non è un'allegria superficiale o puramente emotiva quella che, alla quale ci esorta l'Apostolo. E nemmeno quella mondana o quella allegria del consumismo. No, non è questa. Ma si tratta di una gioia più autentica, di cui siamo chiamati a riscoprire il sapore della vera gioia. È una gioia che tocca l'intimo del nostro essere, mentre attendiamo Gesù, che è già venuto a portare la salvezza al mondo, il Messia promesso, nato a Betlemme dalla Vergine Maria. Dio è entrato nella storia per liberarci dalla schiavitù del peccato. Ha posto la sua tenda in mezzo a noi per condividere la nostra esistenza, guarire le nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando alcuni passaggi della locuzione di domenica scorsa, prima della recita della preghiera dell'Angelus. Papa Francesco con le sue parole ci ha proiettati, ci ha portati a guardare verso il Natale ormai imminente. E in apertura del nostro incontro odierno parliamo proprio del Natale. Lo facciamo attraverso il linguaggio universale dell'arte, arte che in queste settimane ci sta guidando attraverso varie opere verso il Natale. La storica dell'arte Sara Magister ci spiega una delle raffigurazioni della natività più originali e suggestive, la natività mistica di Sandro Botticelli.
Sì, quest'opera che è conservata alla National Gallery di Londra, realizzata nel 1501 da Sandro Botticelli, è una natività apocalittica perché sintetizza in un'unica immagine la prima e la seconda venuta del Salvatore. Non sappiamo chi ha commissionato quest'opera a Sandro Botticelli. L'opera è accompagnata da un'iscrizione che più che chiarire complica la situazione, perché è molto criptica e scritta anche in greco. Si capisce però da questa iscrizione che l'autore Sandro Botticelli, che fu fatta alla fine dell'anno 1500 secondo il computo fiorentino, quindi il nostro 1501, e che fu fatta in un momento non facile per la storia di Firenze e dell'Italia, ma soprattutto sono citati i capitoli 11 e 12 dell'Apocalisse. Quindi è una natività che va interpretata sulla base del libro dell'Apocalisse, quindi del testo giovanneo. E in realtà più che una natività è incentrata sulla presentazione del Figlio di Dio ai magi e ai pastori, ed è incentrata sulla raffigurazione della redenzione finale a noi assicurata attraverso la seconda venuta del Salvatore, ma già posta in primo compimento nella sua prima venuta.
È un'immagine particolarmente articolata e dunque particolarmente difficile da descrivere attraverso la radio, ma proviamo a a descrivere come è organizzata.
Sì, qui Botticelli in realtà è una fase finale della sua carriera, in cui per vari motivi aveva rotto con l'equilibrio formale tipico della fase della sua collaborazione con Lorenzo il Magnifico, che aveva generato dei capolavori di umanesimo cristiano, come ad esempio La nascita di Venere. Ad esempio qui le proporzioni sono tutte scombinate, ma questo scombinamento delle proporzioni in realtà aiuta a chiarire la situazione per certi versi, perché proprio le figure più grandi sono quelle più importanti, e quindi al centro dell'immagine c'è la Sacra Famiglia, Maria, San Giuseppe e il bambino, che attraggono immediatamente l'attenzione dello spettatore. In realtà la figura proporzionalmente più ampia è proprio il bimbo Gesù, che è addirittura più ampio di sua madre per certi versi. La sua figura è imponente, però nello stesso tempo Botticelli insiste sul sottolineare la sua reale umanità, quindi lo presenta come sgambettante e così attivo nel richiedere l'attenzione di sua mamma e nell'atto di mettersi una mano alla bocca, quindi si comporta esattamente come fa ogni piccolo bimbetto nei suoi primi mesi di vita.
Perché questo insistere proprio sulla umanità di Gesù?
Beh, Botticelli evidentemente vuole presentarci il Salvatore come nudo, indifeso, quindi profondamente umano, dipendente dall'aiuto di sua madre, perché proprio da questo suo essere, essersi fatto uomo tra gli uomini, piccolo tra i piccoli, ed essere sceso fino al più basso grado della nostra limitatezza, che il Salvatore riuscirà a riscattarci proprio dalla nostra stessa limitatezza, a riportare quella armonia, quella pace, quella salvezza di contro a un mondo funestato dai disordini e dal male.
In effetti, nonostante sia un'opera molto articolata, ricca di elementi, è un'opera molto armoniosa che trasmette anche un senso di pace.
Sì, proprio alla pace e all'armonia si riferiscono le creature angeliche che abitano numerose quest'opera e anche che portano spesso dei ramoscelli di olivo. Innanzitutto le creature angeliche che abbracciandoli accompagnano i pastori e i re magi alla contemplazione del Salvatore, ma poi anche gli angeli che a loro volta si abbracciano in una sorta di girotondo all'interno di una ruota di luce, danzano al di sopra del tetto della capanna insieme a dei tre angeli che sono proprio collocati sul tetto, che sono vestiti di tre colori differenti, ossia il bianco, il rosso e il verde, che sono i colori delle tre virtù teologali, cioè la fede, la speranza, la carità e la speranza. Altri angeli in basso abbracciano degli uomini, quindi c'è proprio un senso di fratellanza, di ordine, che vengono ristabiliti di contro al disordine creato dal peccato originale, ed è effettivamente anche sottolineato come il male, grazie a questo ordine ristabilito, si va a gettare per sempre negli inferi. E questo dettaglio è raffigurato dal dettaglio di alcuni diavoletti che loro stessi si buttano sotto le cavità delle rocce per poi abitarci per sempre.
È dunque un'immagine apocalittica ma molto inusuale.
Sì, perché solitamente la venuta del Signore è solitamente raffigurata dalla figura maestosa e spesso anche un po' temibile del Pantocrator oppure del Cristo Giudice. Invece qui c'è un paradosso in realtà, perché proprio il Salvatore è costituito dalla figura nuda e disarmata del Figlio di Dio incarnato, che è lui che riesce ad assicurare quel ritorno all'armonia che tutti stiamo attendendo. Quindi in un mondo in cui il potere, nel periodo in cui Botticelli viveva, veniva automaticamente imposto con le armi o con il terrore diffuso da profezie sulla fine del mondo, Botticelli e il suo committente rispondono con il paradosso dei paradossi, cioè proprio dall'amore che si genera la pace, e l'amore è al suo fulcro nell'abbraccio che Dio ha voluto dare nella nostra fragilità, non della nostra forza.
siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la quarta domenica d'Avvento. Ascolteremo l'inizio del Vangelo di Matteo, versetti 18-24. Don Fabio.
Ecco, noi vediamo lo schema della nascita di Gesù attraverso questo testo di Matteo che, al termine di una genealogia, al termine di un radicare Gesù nella storia di Israele, comincia con questa frase: e così fu generato Gesù Cristo. Ecco, così nasce Gesù Cristo. Così entra Gesù nella storia, questa avventura, l'avventura che sarà letta dalla prospettiva di Giuseppe in questo testo, è l'avventura dell'uomo, l'avventura di vedere il Salvatore arrivare. Allora, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Così ce lo dice l'incarnazione, l'opera di Dio, una cosa spaventosa, epocale, tanto semplice, perché quello che il testo focalizzerà sarà il discernimento di Giuseppe. Ecco, questo è un testo sul discernimento, questo è un testo sulla scelta. Giuseppe è un uomo che deve prendere una decisione. La decisione è l'atto propriamente umano. Optare è vivere. Si vive scegliendo. Qualunque cosa facciamo ogni giorno prende il posto di qualcos'altro o di molte altre cose. Vivere è un atto di costante elezione di qualcosa a scapito di qualcos'altro. La nostra unità spazio-temporale non ci permette di fare troppe cose insieme, per fortuna. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare nel solco, nel taglio, nel rompighiaccio del reale che spartisce le cose in ciò che ho scelto di fare e ciò che ho scelto di non fare. Queste scelte possono essere definitive, drammatiche, e in fondo lo sono sempre. Per Giuseppe il problema è cosa fare con questa ragazza incinta. Come gestire? Se la cosa fosse stata semplicemente un problema di come reagire al fatto che era incinta e basta, beh, era molto semplice, doveva ripudiarla, perché non c'è molto da inventarsi. È chiaro, lui è di fronte a qualcosa di oscuro e di sbagliato. C'è una donna incinta, c'ha poche letture per questa cosa qui. Perché ha il dubbio? Perché questo dubbio è procurato dal contatto con la realtà, con la conoscenza di questa ragazza. È la sua promessa sposa e c'è qualcosa che non quadra nel leggerla semplicemente come cattiva, nel leggerla semplicemente come disonesta. Allora qual è il problema di Giuseppe? Che tante volte, come sempre poi in fondo è, la scelta non è fra un evidente bene e un evidente male, ma fra due cose che sembrano bene entrambe o due cose che sembrano male entrambe. Come è in questo caso, c'è il male di questa situazione, lui non può che interpretarla secondo vie naturali, e c'è però il male di condannare, accusare, costringere, probabilmente esporre al rischio di lapidazione questa donna che non è da lapidare, non è da condannare, cioè non tornano i conti. Ecco, Giuseppe non ha una via d'uscita, pensiamoci bene, perché le vere difficoltà del discernimento non sono quelle che sono riconducibili a un semplice peccato, sono molto faciloni quelli che incolpano gli altri, che non decidono semplicemente perché, non so, sono cattivi, non vogliono fare qualche cosa. No, quando una persona sta bloccata nella vita, quando una persona non va avanti, e questa è la realtà di questa generazione, noi abbiamo tanti giovani che vanno fuori tempo massimo nelle loro scelte perché non riescono a farle queste scelte, perché gli mancano i parametri, perché il tessuto relativista del nostro pensiero ha costretto tantissimi giovani a non capire più che cosa è buono e cosa è cattivo. È stato dato a veste di pericolosità a cose che invece non sono pericolose per niente, è stata data veste di plausibilità a cose che non sono plausibili proprio per niente. Allora noi non sappiamo più, tutte le vacche sono nere. Qui ci sono ragazzi che 30, 35, 40 anni stanno ancora col problema drammatico. È un problema molto grande, quello di decidere. Infatti qui c'è un uomo che deve decidere di sposarsi. Questo è proprio il testo sul discernimento matrimoniale. Capire cosa? Mi devo sposare o no? C'è sempre qualcosa di di inquietante nell'affrontare il matrimonio, c'è sempre qualcosa di inquietante nel non affrontarlo. E il povero Giuseppe non ha via d'uscita. Lui sta lì, era uomo giusto, cioè obbediva alla legge, e questo è un e avversativo, è un kai avversativo, come il wav ebraico, che è una congiunzione che ha molto spesso il senso di contrapposizione. Infatti qui è dire una cosa ma dire anche il suo contrario, e non voleva accusarla, cioè in quanto giusto, perché questo è un termine tecnico, doveva denunciare la ragazza, ma non sente di poter fare questa cosa senza fare un errore. Allora cerca la via di mezzo. Eccolo, questo è proprio... noi siamo così. Salvare capra e cavoli. Ripudiarla, ma in segreto. Ripudiarla perché va ripudiata. Però non fare niente di male. Ecco questo donabondismo. Atteggiamento così, no? Oggi è anche molto grave dell'atteggiamento maschile. Perché visto, c'è un ragazzo che si deve sposare qui, perché Giuseppe... quanti anni aveva? Beh, alla fin fine non è che poi lo sappiamo veramente, dobbiamo pensare che fosse un semplice promesso sposo. Allora qui c'è un uomo che deve sposarsi, è un maschio che deve decidere come fa il maschio. È un po' la nostra generazione sta messa così, voler fare contenti tutti, non riuscire più a esercitare la propria virilità, che lungi all'essere una cosa negativa, è una cosa che se amministrata bene è meravigliosa. Ecco, lui deve amministrarla, non sa come fare, cerca di amministrarla in maniera non dannosa. Ecco, noi siamo un po' questa generazione di maschi che hanno imbarazzo con la propria virilità, cioè non riescono a incidere sul reale, a essere fecondi, a essere sposi, a prendere ciò che devono prendere, perché devono fare contenti un po' troppe istanze, non possono deludere tante cose, e poi un po' forse si vergognano pure di prendere una decisione. Come va fuori da questo marasma il nostro buon Giuseppe? Come farà a uscire dal dilemma maschile di come fare il maschio, come fare lo sposo, il marito, come fare il padre? Ecco, stava considerando queste cose, non è certamente uno che prende e decide a improvvisazione, a istinto, a pelle. Un sogno. Gli appare in sogno un angelo del Signore. Ecco, questo è il livello profondo dell'essere. Lì dove bisogna entrare in una impotenza, non dimentichiamo che il sonno è il luogo in cui Adamo si vede regalare la sua sposa. È dal sonno, cioè dalla sua debolezza, dalla sua incompletezza, dalla sua fragilità, che gli viene tolta una costola, e lui si risveglia e c'è questa bella novità di avere finalmente una compagna. Ecco, è curioso. Deve tacere, deve ricevere, deve mettersi in una attitudine di disponibilità fino alla debolezza totale. Ecco, un sogno. Qualcosa che anche sotto il punto di vista, diciamo così, della sensibilità comune, rappresenta la bellezza, la massima bellezza, un sogno, noi diciamo, no? Qualcosa che varca la fantasia. Noi nei nostri sogni manifestiamo delle fantasie strepitose, straordinarie, che normalmente nella vita non è che mostriamo tanto. Ecco che c'è qualcosa di meraviglioso. Credere alla bellezza. Il parametro del discernimento del buon Giuseppe sarà credere alla cosa più bella, più alta e più nobile, la cosa più soprannaturale che potesse darsi, cioè puntare sulla nobiltà, puntare sul più alto dei compiti. Ecco, deve vincere la sua paura, non deve temere di accogliere, di prendere con sé Maria, tua sposa, è tua, c'è qualcosa di tuo. Lui deve riconoscere qualcosa di appartenente a sé, farsi carico di qualcosa che è suo. Deve vincere la paura. È lo Spirito Santo che sta lavorando. E qui si tratterà non solo di risolvere questo piccolo enigma in cui, piccolo, per lui drammatico, però piccolo perché riguarda solamente lui, la sua piccola vita. Ecco, non è la tua piccola vita, è la vita di tutto il popolo. è poter affrontare l'argomento e la debolezza dell'umanità, salvare dai peccati. Mamma mia, ecco, tutto questo perché? Tutto questo perché si compia ciò che il profeta Isaia, al capitolo 7, aveva annunziato, quello che è la nascita di un bimbo da una giovane donna vergine, cioè lo straordinario di Dio, che è la risposta alla nostra povertà. Credere all'irruzione di Dio nella storia. Alla fine uno si mette nel discernimento delle scelte e si trova che impazzisce finché non si apre all'opera di Dio. Dovrà svegliarsi e obbedire ad un sogno. Beh, ci vuole coraggio, per puntare la propria vita su qualcosa di così irrazionale, qualcosa che va fuori dalla nostra misura. Ma a dir la verità, si può salvare un matrimonio senza obbedire a un antico meraviglioso sogno che c'era fra gli sposi? Si può puntare nella vita una vocazione se non obbedendo a qualcosa di immensamente nobile e sognante che si è acceso nel cuore dell'uomo? Si può costruire la Chiesa senza credere a qualcosa di sublime? Si può fare qualcosa di buono in questo mondo senza credere al bene? Ma quando mai? Senza credere al massimo bene? Se l'uomo è semplicemente sobria ragione, razionalità, veglia kantiana, raziocinante, ma dove andremo? Camminare col passo lungo quanto la gamba sarà sempre fare cose piccole, queste soluzioni mediocri, queste vie di mezzo che erano la tentazione di Giuseppe. Ecco, lui si apre allo straordinario. Siamo alle porte del Natale, siamo alle porte dello straordinario, lo straordinario che verrà da noi, perché tanto lo straordinario ha forza sua propria, noi ci apriamo e lui poi agisce di suo. Non dobbiamo buttare il cervello alle ortiche, lo dobbiamo usare, però capirne il limite.
Grazie a Don Fabio Rosini, siamo in chiusura, vi ricordo che potete riascoltare questo programma anche on demand su radiovaticana.va. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.